Primo giugno, settima domenica del tempo di Pasqua, detta domenica della Ascensione. Do lettura del Vangelo secondo Luca nella forma integrale, come letto nelle messe di rito ambrosiano, mentre nelle messe di rito romano viene letto solo la seconda parte dello stesso Vangelo. In quel tempo il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. E disse loro: «Così sta scritto, il Cristo partirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Ecco, secondo il rito ambrosiano, questa messa inizia con una preghiera dove si chiede a Dio: «Donaci di contemplare nell'intelligenza della fede il Cristo risorto che sale al cielo». Si domanda l'intelligenza della fede, sempre molto preziosa, perché la fede, essendo la fede oltre quello che noi possiamo vedere e misurare, può essere sempre così ridotta a un feticcio e perdere la potenza che ha la fede. La potenza della fede ci chiede molto rispetto e molto silenzio, proprio perché è potente, proprio perché è delicatissima. Chiede questo pudore. Eccoci allora ad ascoltare questo Vangelo appunto con pudore. È detto che Gesù si trova con i suoi discepoli per l'ultimo incontro. E notate, questo è il Vangelo secondo Luca, che ce lo descrive in un luogo vicino a Gerusalemme, una specie di villaggio chiamato Betania. Ecco, lì Gesù si ritrova con i suoi discepoli ed è l'ultimo incontro. Seguendo il Vangelo secondo Matteo, Gesù si trova con i suoi discepoli per l'ultimo incontro a Galilea, a ben 140 chilometri a nord di Gerusalemme. Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù si incontra con i suoi discepoli per l'ultima volta al lago di Genezaret, dove Pietro, Giacomo e Giovanni erano ritornati a fare il mestiere di pescatori. Marco è molto più sintetico, non ci riferisce a alcun luogo particolare. Ecco, tutto questo nell'intelligenza della fede ci dice che a narrare l'ultimo incontro con il Signore Gesù è la memoria che è rimasta nel cuore di ogni singolo apostolo, in luoghi differenti, in posizioni differenti. E questa è proprio la fede, perché la fede è un flusso divino, ci mette in contatto con la profondità dell'esistenza, della realtà. E naturalmente a questa profondità ciascuno arriva attraverso il rigolo della sua esperienza di vita. Sì, la fede è indicibile con una sola formula. Come la luce del sole si posa su tutte le cose e non si ripete mai, sempre in colori differenti. Accogliamo volentieri allora queste pagine ultime dei quattro Vangeli che narrano l'incontro con Gesù dopo la risurrezione, che sono così differenziati e anche contraddittori. E cogliere oltre queste contraddizioni l'unica fede e coglierla bella, così policroma. È detto che Gesù e i suoi discepoli, proprio in quell'occasione, quindi l'ultimo incontro, ha aperto il loro cuore e la loro mente a comprendere le scritture. Sì, erano ebrei, le scritture le conoscevano a memoria, ma una cosa è conoscere le nozioni, conoscere, come noi diciamo, il catechismo, la dottrina, conoscere la scrittura, la Bibbia. Un'altra cosa è l'apertura del cuore al vero senso delle cose. L'apertura alla fede, alla visione di fede delle cose. E noi siamo in cammino, non abbiamo avuto l'occasione meravigliosa che hanno avuto i discepoli di stare con Gesù fisicamente insieme per anni, eppure l'apertura del loro cuore alla comprensione profonda fu possibile solo all'ultimo giorno, prima della partenza del Signore Gesù. Ecco allora, anche noi accettiamo questo divenire, questo fluire, questo scorrere, questa imperfezione. Ed è bello perché ogni giorno ci rimane imperfetto, come uno spiraglio per un cammino nuovo. È ricalcato molto in questo brano del Vangelo della risurrezione e dell'ascensione che Gesù ribadisce ai suoi discepoli che la risurrezione è un fatto reale, concreto, fisico. Che la risurrezione non è un pio pensiero, una pia immaginazione, un balzo nell'oltre la realtà attraverso una fantasia religiosa. No, la risurrezione è concreta, è vera. E risorge la carne. Gesù ha fatto vedere le sue mani ferite, i suoi piedi feriti. La carne, la materia, è l'elemento dove la risurrezione avviene. Proprio come la madre terra, questo terriccio dove tutti i semi poi germogliano, fioriscono, portano frutti, attuano appunto la risurrezione della vita. La terra, quindi tutta la materia, è proprio questo terriccio. E tutta quella parte della nostra vita che è terriccio, è questo terriccio della risurrezione, dove quanto è seminato, quei germi di fede sbocciano, fioriscono, portano frutto. E ricordiamo un aggettivo coniato da Raymond Panikkar, cosmoteandrico, no? Dice tutta la realtà, ecco, questo convenire di tre posizioni, di tre elementi, di tre fattori: la materia, il cosmo, Dio, che è presente, immanente e trascendente in tutta la realtà, immanente, quindi fa parte proprio della realtà, però vi è trascendente, quindi nella realtà in cui è presente in modo immanente, attua la trascendenza, ossia crea il nuovo, altrimenti sarebbe una ripetizione eterna, saremmo condannati a un ciclo che si ripete senza mai uno spiraglio nuovo. Invece no, nella realtà è presente Dio. E poi l'uomo, che è Raymond Panikkar, chiama il sacerdote, il mediatore, è chiamato così anche nel testo sacro, nella Bibbia, nella lettera di Pietro, sacerdote. E siamo noi, dotati di intelligenza, di consapevolezza, mentre i nostri fratelli più vicini, gli animali, vivono secondo uno standard che è il loro istinto, e lì si fermano, sazi, completi. Noi no, non siamo mai completi. Siamo sempre inquieti. L'inquietudine dell'intelligenza e della fede. La fede che è un feticcio, che è devozionalismo, quella appaga. La fede vera dischiude. E dischiude proprio la tua umanità, composta di materia, composta di spirito, composta di anima. Ed ecco, Gesù ai suoi discepoli raccomanda: annunciate la conversione e il perdono, non altre cose. Conversione, ossia che la vita è un cammino, che l'esistenza è un cammino, ed è un cammino di conversione, dove il giorno dopo ci è permesso un'apertura che il giorno prima non ci era data. Quindi è un cammino di cambiamento, eppure questo cambiamento avviene con il non cambiamento completo del giorno precedente. Il non completo del giorno precedente dischiude il giorno seguente. E questo uomo che siamo noi, siamo chiamati a essere membri del Cristo. E chi è il Cristo? All'ultima cena disse: io non mangerò più la cena del passaggio, della Pasqua, finché il passaggio non sia completo. E poi, dopo aver passato il calice di vino, dicendo: il mio sangue versato, bevetelo, proclamò: io non farò più brindisi e non berrò più frutto della vita, finché non venga il regno di Dio. Affinché non venga il regno di Dio, affinché la salvezza sia universale. Tutte le esperienze umane finiscono questo cammino temporaneo in una forma inappagata. Tanti sogni, tanti desideri che rimangono non completati, non saziati, anzi, tante volte distrutti, repressi. Quanta contraddizione e quanta ingiustizia permane. Se l'esistenza fosse solo un ciclo che si ripete, sarebbe una ingiustizia perpetua. E invece no. Il Signore fa un cammino lungo, scende negli inferi per incontrare coloro che la sono piombati. E all'ultimo giorno ci sarà la festa della risurrezione. Quell'ultimo giorno è quando la risurrezione è completa, quando la salvezza è completa. Anche il mio nemico, anche il tuo nemico, la salvezza, quando sarà completa, allora il Signore farà il brindisi. Siamo cristiani. Siamo il Cristo. Ecco, allora continuiamo questo cammino, e camminando apriamo sempre più il cuore,
In un certo senso allontaniamoci sempre di più dalla meta dove vogliamo arrivare, perché il cuore si fa ampio, abbraccia sempre di più. E quando il cuore abbraccia, abbraccia le vittime dell'ingiustizia, si prega una cosa sola: venga il tuo regno. Non si prega più per una salvezza individuale. Ormai le scritture sono state comprese. Si prega per una salvezza universale. E in quella salvezza, in quel cammino, ci si offre, ci si dona, si risorge, si risorge. La nostra finitudine risorge nell'infinito cuore di Dio. Buon cammino.